I santi canonizzati del giorno. Beato Daniele Brottier. Colui che l'accademico di Francia Enrico Bordeaux chiamò il nostro Don Bosco è nato il 7 settembre 1876 alla Ferté-Saint-Cyr, nella diocesi di Blois. Secondogenito di Giovan Battista, cocchiere del marchese di Dufort e di Erminia Boutet. Nel battesimo gli furono dati i nomi di Daniele, Giulio e Alessio. Fu educato nel timor di Dio dai genitori, ma in modo speciale dal curato, l'abate Quintin, che a 11 anni lo ammise alla prima comunione. Lo abituò da buon chierichetto a confessarsi sovente e gli insegnò persino un po' di latino. Un giorno gli chiese che cosa avrebbe voluto fare da grande ed egli gli rispose: «Voglio essere papa», perché prima diventasse prete, nel 1887, lo mandò nel seminario minore di Blois, dove a 13 anni fu cresimato. Proprio da quel tempo il beato ebbe modo di esercitare la virtù della fortezza, perché cominciò ad andare soggetto a forti emicranie che lo costrinsero a interrompere sovente gli studi. Ciò nonostante, se i genitori glielo avessero permesso, si sarebbe fatto volentieri missionario. Dopo Achille Leclerc, parroco che fu suo assistente nel seminario, attestò di lui nel processo. La sua pietà era molto semplice, molto sentita e sincera. Essendo di temperamento collerico, trovò molta difficoltà a dominarsi. Anche nel seminario maggiore, Daniele fu di esempio e di stimolo ai suoi condiscepoli in tutte le virtù. Benché nutrisse una viva propensione per la musica, non le dedicò molto tempo, per non venire meno all'impegno della preghiera e dello studio. Il beato fu ordinato sacerdote il 22 ottobre 1899 da Monsignor Laborde, vescovo di Blois, e destinato all'insegnamento nel collegio libero di Pontlevoy. Ma il campo di apostolato gli sembrò troppo ristretto e limitato. Dopo 3 anni il vescovo gli offrì la cura di una piccola parrocchia di campagna, ma la proposta non gli piacque. Temendo di perdervi l'anima, il 24 settembre 1902 decise di entrare a Orly, Parigi, nel noviziato della Congregazione dello Spirito Santo, anche se i genitori non se ne mostrarono entusiasti. Non gli mancarono crisi di tristezza e di scoraggiamento, ma le superò. Quando fu ammesso alla professione, il padre Brottier avrebbe voluto essere mandato a evangelizzare gli indigeni nelle terre più lontane e incolte. Invece, per far piacere ai genitori, il superiore generale Monsignor Leroy nel 1903 lo nominò vicario della parrocchia di Saint Louis nel Senegal, con il compito di occuparsi dei mulatti e della gioventù. Nemico dell'ozio, egli dedicò le sue energie non solamente a predicare e a confessare, ma a erigere un patronato, un circolo cattolico, una corale e persino una banda nonostante la contrarietà di confratelli indolenti e gelosi e continui mal di testa. La sua scarsa salute lo costrinse ad abbandonare il campo di lavoro una prima volta nel 1906 per sottoporsi a un'operazione chirurgica in Svizzera, e definitivamente nel 1911 per una specie di congestione cerebrale. Monsignore Alabè, vicario apostolico del Senegal, nel consigliarne a Monsignor Leroy il ritiro in Francia, lo descrisse come un eccellente missionario, di una dedizione superiore ad ogni elogio, distinto oratore, assai istruito, di un grande tatto e di una consumata prudenza, e di un aiuto molto prezioso. Di quell'insuccesso soffrì a tal punto che più volte si chiese se non era volontà di Dio che si facesse trappista. Il padre Brottier non ruppe i legami che lo univano alla missione del Senegal. Difatti, stabilitosi a Parigi, d'accordo con Monsignor Alabert, con la stampa e altri mezzi di propaganda, esortò i francesi a inviare offerte perché a Dakar, fondata dai missionari dello Spirito Santo, fosse eretta una cattedrale che sarebbe stata chiamata Ricordo Africano, in memoria di tutti i francesi che in quelle regioni avevano portato con la civiltà anche la fede cattolica. Nominato vicario generale di quella città in Francia, egli si dedicò senza riserve a quest'opera dal 1911 al 1914 e dopo la guerra mondiale dal 1919 al 1923. Non gli sarà consentito di essere presente alla consacrazione del sontuoso monumento compiuta il 2 febbraio 1936 dal cardinale Giovanni Verdier, arcivescovo di Parigi e legato pontificio, se non con un commosso messaggio, a 26 giorni dalla sua morte. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il padre Brottier, pur essendo stato riformato, chiese di arruolarsi in un corpo di cappellani volontari. Nei settori in cui operò, specialmente a Verdun e nella battaglia di Saint-Quentin, si guadagnò 6 citazioni al merito che gli valsero altrettante onorificenze, la più importante delle quali fu il cavalierato della Legione d'Onore. Quella che gli fu consegnata il 12 giugno 1918 recitava: «Animo magnifico in cui si fondono armoniosamente l'ardore del soldato e la pietà del sacerdote». Durante gli attacchi del 1 e 2 giugno 1918 a Troisnet, attraversando le linee per raccogliere, medicare e soccorrere i feriti, cercandoli davanti alle nostre postazioni sotto il fuoco intenso delle mitraglie e incoraggiando i combattenti, esercita su di loro con il suo sostegno morale nelle ore più difficili, soprattutto con il suo esempio, il più felice influsso. Persino dei soldati gli dicevano: «Signor cappellano, vicino a voi è come stare sotto un'ala protettrice. Voi passate attraverso le pallottole». Al momento della smobilitazione, il generale Carlo Mangin chiese al padre Daniele di restare nell'armata del Reno fino alla metà del 1919, perché fungesse da legame tra i combattenti congedati e le nuove reclute. Per impedire che i comunisti approfittassero della confusione generale del momento per suscitare disordini, egli istituì l'Unione Nazionale dei Combattenti, alla quale diedero il nome oltre 2 milioni di reduci. Il capo del governo francese, Giorgio Clemenceau, ne comprese l'importanza e per primo fece dono all'associazione di 100.000 franchi. Gli anni della guerra non affievolirono nel beato lo spirito religioso. Infatti accettò il 30 maggio 1919 di fare la professione dei voti perpetui, benché il pensiero di un definitivo impegno avesse sempre suscitato in lui una misteriosa apprensione. Verso la fine del 1923, Monsignor Leroy incaricò il padre Brottier della direzione dell'orfanotrofio, fondato dall'abate Rossiel, chiamato comunemente Opera degli Orfani Apprendisti di Autolieu, che stava molto a cuore all'arcivescovo di Parigi, il cardinale Luigi Dubiot. Accettò quel compito senza entusiasmo, avrebbe preferito fare ritorno nel Senegal. Quando arrivò ad Auteuil, l'opera non contava che 185 orfani e qualche laboratorio. Quando morì, gli orfani saranno 1400 e in Bretagna, in seguito al suo consiglio, sarà costruita un'altra opera similare chiamata Orfanotrofio San Michele. I primi contatti del padre Daniele con i suoi orfani non furono facili, perché tra loro non regnava uno spirito buono. Fin dal primo giorno una decina dei più anziani di loro andarono di sera nel suo ufficio per lagnarsi che erano malnutriti, che non potevano uscire e che venivano rapati come reclute. Nei giorni seguenti si udirono schiamazzi nel cortile. Il direttore, invece di perdere la calma, eliminò i più discoli e a poco, con la bontà e l'energia, riuscì a controllare la situazione e a disciplinare il comportamento degli operai, dei sorveglianti e specialmente degli orfani. Egli non si lasciò spaventare neppure dalla disastrosa situazione finanziaria. Quando un amministratore gli fece sapere che l'istituto era aggravato da un deficit di 300.000 franchi, egli dispose che gli orfani fossero subito meglio nutriti e vestiti, gli impiegati meglio retribuiti, e propose la costruzione di una nuova cappella in onore di Suor Teresa di Gesù Bambino. Allora soltanto beata, in sostituzione di quella vecchia piccola e indecorosa. A termine di una novena fatta con gli orfani, il padre Brottier si recò dal cardinale Dubois per chiedergli il permesso di iniziarne i lavori. L'arcivescovo gli suggerì di dedicare la cappella a un santo giovane, essendo la casa popolata da ragazzi, ma egli umilmente insistette: poiché si tratta di orfani, la beata Teresa di Gesù Bambino farà loro da mamma. L'opera pubblicava un settimanale intitolato La Francia Illustrata. Il padre Daniele se ne servì per aprirvi una sottoscrizione e farvi una intelligente pubblicità. Da tutte le parti non tardarono a giungergli gli aiuti di cui aveva bisogno per pagare i debiti, moltiplicare le abitazioni e i laboratori a favore degli orfani. Pensando a Teresa di Lisieux, poteva quindi scrivere: «Voi siete stata la più grande grazia della mia vita dopo il mio sacerdozio». Sovente gli capitò di non potere accogliere tutti gli orfani che gli venivano presentati per mancanza di locali. Allora, con l'aiuto dei vescovi francesi, ai quali si raccomandò con lettere, escogitò il sistema di affidare diverse centinaia di ragazzi abbandonati a famiglie esemplari di contadini perché li avviassero alla pratica dei lavori agricoli. Sorse così l'opera detta del focolare di campagna, per la sistemazione di coloro che non avevano propensione per i misteri insegnati nei laboratori di Auteuil. Per ottenere che più facilmente si aprissero le porte alle quali andava a bussare in cerca di aiuti per i suoi orfani, non esitava a mettere in mostra le 6 decorazioni ricevute per meriti di guerra. Al padre Daniele non mancarono critiche e contrarietà per l'audacia dei suoi progetti, ma egli diceva: «Non bisogna dubitare della provvidenza, ma pregare e agire. Con questi 2 mezzi si abbassano le montagne». Quando giungeva la sera era raro che non fosse stanco o morto. Si udiva allora sovente mormorare: «Ho fatto tutto quello che ho potuto. Dio deve fare il resto». Un giorno confidò al padre Picon: «Si è detto che io sono fortunato. È vero, ho avuto della fortuna. Dio mi ha benedetto. Egli mi ha concesso di condurre a termine grandi opere. Posso però anche aggiungere che per la mia fortuna è stata di levarmi alle 5 del mattino e di andare a dormire alle 11 di sera, se non a mezzanotte. La mia fortuna è stata di lavorare quando ho potuto, di scrivere migliaia di lettere, di tentare incessantemente nuove iniziative, di essere ogni giorno sulla breccia, a tempo pieno, quasi a spianare ogni occasione. E questo nonostante i terribili mal di testa che cercava di attenuare con numerose pasticche di aspirina. Aveva un alto senso del dovere. Scrisse infatti: «Servire significa non appartenersi più, non avere quasi più dei diritti, non avere che dei doveri, non conoscere più il proprio interesse o comunque sacrificarlo sempre all'interesse generale. Servire significa pensare, volere, agire in funzione degli altri, significa vivere e talora morire per il benessere di tutti nell'amore di Dio». I vescovi che passavano da Parigi lo andavano a trovare per chiedergli consigli. Tra i tanti ci fu anche Monsignor de Langavin, proveniente da Renault, il quale in seguito dichiarò: «Ho avuto spesso occasione di avvicinare padre Brottier e di intrattenermi con lui. Conoscevo già la sua opera per tutto quello che se ne diceva e mi aspettavo di trovare un uomo agitato, frettoloso, schiacciato dalle troppe occupazioni. Al contrario, rimasi colpito dalla sua serenità, pazienza, bontà imperturbabile. Che soltanto una vita interiore intensa, un'unione costante con Dio potevano rendere possibili. Trovava difatti il suo riposo nella meditazione della passione del Signore, nella devota celebrazione della messa, nell'attenta recita della liturgia delle ore e del rosario, camminando su e giù per la cappella o per il cortile. Faceva così proprio l'insegnamento del venerabile Francesco Liberman, fondatore della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria, che nel 1848 fuse con quella dello Spirito Santo, fondata a Parigi nel 1703, dal padre Claudio Francesco Poulain de Pleys. Non complicate la vita spirituale. Essa è una cosa semplice, è fatta di piccole cose. Il nostro dovere è quello di piacere a Dio. Anche nella direzione spirituale dei suoi orfani e nella predicazione, il Beato insisteva con forza sulla necessità di praticare le tradizionali devozioni della Chiesa, nel rispetto della libertà individuale. Gli stava sommamente a cuore di fare dei suoi allievi dei cristiani convinti, dei patrioti onesti e dei capi di famiglia laboriosi. Diceva: «Io getto a destra e a sinistra ai miei piccoli uccelli il buon grano che Dio mette nella mia mano e poi non me ne occupo più». Era convinto di essere semplicemente uno strumento nelle mani del Signore. A chi gli chiedeva un giorno come si sentisse, rispose senza rammarico: «La caldaia è sempre in ebollizione». A chi, ignaro delle sue emicranie, si complimentava con lui per la bella cera che aveva, rispondeva: «Non è alla cera che ho male, ma al portacera». In seguito a tante fatiche e a tanti dolori, era fatale che il suo corpo a un determinato momento crollasse. Nel 1934 fu colpito da una congestione cerebrale. Recuperò la salute, ma non la primitiva forza operativa. Convinto di non essere altro che una paglia portata via dal vento della volontà di Dio, si avviò consapevolmente a tramonto pregando, tacendo e soffrendo. Il 2 febbraio 1936, mentre il cardinale Verdier consacrava la bella cattedrale di Dakar, fu assalito da febbre tifica e ricoverato nell'ospedale di San Giuseppe, dove morì il 28 dello stesso mese in seguito a un'infezione di grippe. Davanti alla salma del Beato, esposta per 3 giorni nel coro della cappella, sfilarono non meno di 15.000 persone pregando. Dopo i funerali presieduti dal cardinale Verdier, fu inumata in una cappellina eretta appositamente ad Auteuil, con l'autorizzazione del Ministero dell'Interno. L'arcivescovo di Parigi volle che fosse diffusa una preghiera per ottenere da Dio la glorificazione. Nel viaggio fatto nel Senegal era rimasto impressionato della venerazione che la gente nutriva ancora per il padre Brottier, a distanza di 25 anni. Giovanni Paolo II ne riconobbe l'eroicità delle virtù il 31 gennaio 1983 e lo beatificò il 25 novembre 1984. Avete ascoltato I Santi Canonizzati del Giorno. Beato Daniele Brottier.